Mille voci.
Roberto Costantini, italiano, nato a Tripoli, in Libia, nel 1952, ingegnere, consulente aziendale, oggi dirigente della LUISS a Roma, docente al Master in Business Administration e scrittore di successo, è oggi considerato lo Stieg Larsson italiano ed è nostro ospite questa mattina per raccontarsi e per raccontare le molte cose che uno scrittore può di fatto raccontare dentro e fuori le pagine dei suoi libri. Da questo momento, chi volesse parlare con lui o comunque contattarci per chiedere qualunque cosa, 0848 è il nostro numero di telefono, il nostro prefisso, a cui segue lo 030707, come sempre peraltro a Mille Voci, quindi lo ripeto, 0848 030707, per raggiungerci. Vedrete, avremo molte cose da raccontarvi che susciteranno la curiosità di parecchi. Intanto buongiorno e ben arrivato al
buongiorno
nostro ospite, felici di averla tra noi. Dunque, Roberto Costantini, un successo, io direi tardivo, non perché tardivo è il successo, ma perché lei ha sostanzialmente cominciato a scrivere, oltre che a pubblicare, da pochissimo, anche se mi risulta progettava da tempo questa sua trilogia di cui andremo a parlare. Come è arrivato alla scrittura?
Ma questa è una storia che in qualche modo dimostra che le cose belle che uno ha veramente dentro si possono fare a qualunque età. Certo, se le si comincia da giovani magari si ha più tempo per svilupparle, però non è mai troppo tardi, questo è proprio il caso del non è mai troppo tardi, soprattutto se uno ha una passione. Io la passione ce l'avevo sin da ragazzino per i noir, per i gialli, mi sono divorato Agatha Christie a 16 anni, tutti i libri e così via, poi ho continuato. Poi mi sono laureato in ingegneria e quindi ho seguito percorsi diversi, ho girato il mondo nei cantieri in Arabia Saudita, in Iraq, in Kuwait, posti insomma abbastanza dove c'era molto tempo libero oltre al lavoro. E quindi io scrivevo dei pezzi di carta su cui prendevo i miei appunti sulle idee gialle che mi venivano, e questo è durato un bel po' di anni. Si è riempita una borsa piena di pezzi di carta con delle idee, e 4 anni fa mi sono reso conto che dentro quella borsa c'era tutta la trilogia del male. C'erano i 3 libri, 2 che abbiamo già pubblicato e il 3° che uscirà. E a quel punto ho trovato la motivazione vera di mettermi di notte a scrivere, e la notte è effettivamente molto adatta per questo tipo di noir che io scrivo, proprio perché sono noir un po' notturni sotto tanti aspetti. Poi ho esteso la scrittura al weekend, lì ho avuto un po' di diverbi familiari con i miei figli adolescenti, perché li occupavo il computer dove loro, insomma, nel weekend avevano altre cose da fare, quindi c'è stato un po' di difficoltà casalinghe con i figli, che dicevano: ma che mai, adesso sto papà qua quasi sessantenne che si mette a fare lo scrittore, ma chi glielo pubblica il libro? Insomma, non è stata una vicenda semplicissima dal punto di vista casalingo. Poi invece il libro, quando hanno saputo che il libro veniva pubblicato, hanno cominciato un pochettino a essere un po' meno scettici, poi sono uscite le prime critiche molto positive, lì hanno fatto anche affermazioni un po' del tipo: ma si vede che la letteratura italiana non va molto bene se il libro di papà...
Cattivissimi in famiglia.
Però poi invece adesso sono tutti molto, molto contenti.
E ne hanno ben d'onde, come si suol dire. Lei ha già dato qualche ingrediente che credo possa incuriosire chi ancora non ha letto i suoi 2 libri. Dunque, Roberto Costantini si è rivelato al pubblico dei lettori l'anno scorso, nel 2011, con il suo romanzo d'esordio intitolato Tu sei il male, pubblicato da Marsiglio, premio Scerbanenko, altri premi ancora, comunque bestseller in Italia e tradotto in 10 lingue, da cui peraltro verrà presto tratto un film, ed è la prima parte di una trilogia poliziesca o noir nota come la trilogia del male, quella a cui lei stesso ha alluso poc'anzi, di cui è appena apparso in libreria il 2° volume intitolato Alle radici del male, che racconta in una sorta di prequel, possiamo dire, le origini del suo protagonista, il commissario Michele Balistrieri, una sorta di antieroe nero, un personaggio irregolare, scomodo, sostanzialmente antipatico, possiamo dirlo, e in questo sta anche la novità, che tiene a bada i propri demoni a forza di antidepressivi. Dunque, la trilogia è giunta al suo 2° round, come qualcuno ha scritto, e riesce a essere contemporaneamente un romanzo d'azione e anche, oserei dire, un processo ad una nazione, quantomeno negli ultimi decenni. Una scrittura che racconta con un certo coraggio il declino di un ventennio italiano, le contraddizioni del presente di conseguenza e la loro origine che sta negli anni 80 e forse anche qualche cosa anche prima. Molto hanno scritto i critici su di lui, brevemente alcuni per dare l'idea, mi sembra che siano abbastanza interessanti. Per esempio il critico del Corriere della Sera, Antonio Dorrico, scrive: Costantini si rivela al suo debutto quando uscì il primo dei tre libri, un maestro assoluto. C'è qualcosa di feroce nella sua bravura. E poi ha anche scritto in un'altra occasione: se Friedrich Nietzsche tornasse sulla Terra, scriverebbe Tu sei il male. Citazione particolarmente azzeccata perché c'è un personaggio importantissimo che legge Nietzsche sempre e costantemente, un personaggio anche molto malinconico e molto importante. Giovanni Pacchiano sul Sole 24 Ore ha invece scritto È il giallo della stagione. Non ci capitava di leggerne uno così ben costruito e appassionante dal tempo di Uomini che odiano le donne. Da qui quello che è stato definito per l'appunto lo Stieg Larsson italiano. E poi c'è l'amata Alicia Jiménez Bartlett che ha scritto Mi è piaciuto tantissimo, sono stata totalmente catturata dalla storia, dai personaggi e dallo stile. E poi ancora la critica francese tra le tante ha avuto modo di scrivere Nero senza essere violento, questo romanzo d'esordio senza concessioni è un colpo da maestro. E poi Jeffrey Deaver, non ultimo, not less, ma insomma scrive un thriller mozzafiato che tiene sulla corda i lettori dalla prima all'ultima pagina. Dunque, Roberto Costantini c'è di chi essere soddisfatto. Una bella risposta ai suoi figli anche.
Sì, penso che i ragazzi, insomma, che sono una piccola parte del target, ovviamente, però insomma, sono una parte importante perché li vedo tutti i giorni a casa, i ragazzi si siano tranquillizzati rispetto al fatto di questo babbo che si è messo a scrivere i libri gialli. Però quello che è importante effettivamente è la soddisfazione è che questo libro sia piaciuto anche all'estero e che siano in corso la pubblicazione o la traduzione al momento in 10 lingue e quindi in più di 10 paesi, in 15 paesi. Il libro è uscito ormai in Francia, Germania e Spagna, uscirà adesso nei paesi scandinavi prima della fine della primavera e poi uscirà a marzo, aprile in Inghilterra e poi a settembre negli Stati Uniti, che è un mercato evidentemente molto importante. Questo credo che denoti anche un interesse per le storie italiane. Ed è questo che mi fa piacere, perché questo è sicuramente un giallo mozzafiato, come dice thriller, con i morti, con i serial killer, che è molto difficile individuare, però è anche una storia sociale di questo paese, dell'Italia, che ripercorre direi gli ultimi 50 anni, partendo dal secondo libro degli anni 60, il punto fondamentale di snodo, poi sono gli anni 80, che a mio parere in Italia hanno segnato proprio un passaggio culturale da un modello di vita a un altro modello di vita. E poi si concluderà col terzo libro, di cui insomma poi diremo casomai qualcosa alla fine della
Esatto, questo ce lo
trasmissione.
teniamo
Sì.
come dolce finale. Però perché il nostro pubblico, anche che ancora non ha letto il primo volume, capisca, ma non tanto la storia, quanto il contesto e ci dia poi gli strumenti per la nostra chiacchierata, ma soprattutto capisca il protagonista, vorrei brevemente dire di che cosa parla. Allora, in Tu sei il male eravamo nella Roma del 1982, la sera della vittoria italiana al Mundial spagnolo, quando a quel punto una ragazza, Elisa Sordi, che è una giovane impiegata di una società immobiliare legata al Vaticano, scomparirà nel nulla e l'inchiesta verrà affidata a Michele Balestrieri, che peraltro è e sarà il protagonista di tutta la trilogia, che è un giovane commissario di polizia, a quel punto si sa, da un passato oscuro, anche arrogante, svogliato. Lo stesso prenderà tutto sommato alla leggera il caso e soltanto quando il corpo verrà poi ritrovato nel Greto del Tevere si butta nelle indagini. Il delitto rimarrà però irrisolto sostanzialmente. Poi passiamo alla Roma del 2006, mentre gli azzurri, ancora una volta quindi il calcio, battono la Francia al Mundial di Germania e Giovanna Sordi, che è la madre di Elisa, si ucciderà gettandosi dal balcone. A questo punto il commissario è capo della sezione speciale stranieri della capitale e il suicidio della donna lo spingerà sostanzialmente a riaprire l'inchiesta, secondo me a riaprire anche delle ferite sue di conseguenza, alla luce di una verità molto peggiore di quello che si potesse immaginare, un cumulo di menzogne e soprattutto un male che si dimostra così diffuso, pernicioso, da non poter essere attribuibile ad un unico colpevole. E qui abbiamo le radici, diciamo, del tema centrale di tutta la trilogia. Ora possiamo anche dire brevemente, con Le radici del male, che è il secondo volume appena apparso della trilogia, le prime 400 pagine ci fanno fare un tuffo indietro nel tempo, perché noi andiamo alle origini di Michele Balestrieri. Il romanzo è diviso in due parti, sostanzialmente, con un intermezzo brevissimo che fa da, diciamo, tessuto connettivo tra le due parti, e nella prima siamo nella Tripoli della fine degli anni 60, del 69 per la precisione, e poi torniamo a ricongiungerci invece con la Roma dei primi anni 80. Ora, nel mezzo in forma ellittica, dicevamo, c'è il racconto del decennio tra il 70 e l'80 della vita di Balistrieri, ancora una volta, in cui vengono meglio chiarite le cose che già si dicevano nel primo, cioè che è appartenuto a Ordine Nuovo, extraparlamentare di destra, e che poi con l'aiuto del fratello Alberto, che è sempre stato il corretto, il bravo, l'intelligente, lo studente, lo studioso di famiglia, e anche attraverso la Democrazia Cristiana, troverà l'incarico di investigatore. Allora, se nel primo c'era il gioco di potere, il Vaticano, i servizi segreti, le trame italiane, qui ci sono i complotti che porteranno Gheddafi al potere e poi quelli contro Gheddafi, nei tentativi quantomeno contro Gheddafi, e ancora i giochi di potere economico, sostanzialmente le estrazioni petrolifere, le Sette Sorelle, quindi gli Stati Uniti, di striscio anche il caso Mattei. Tutto dietro le scelte politiche di un paese. Quindi lei racconta il paese in queste 700 pagine del primo volume e altre 700 del secondo volume.
Sì, ecco, fermo restando, come lei giustamente ha detto, che è un giallo e che quindi intorno alla storia gialla, intorno a queste donne che vengono uccise e di cui non si riesce a scoprire l'assassino, almeno nella prima parte del libro, sia nel primo libro che nel secondo, intorno a queste si sviluppa il giallo sociale, un giallo più ampio, che è quello della società. In particolare lo si vede con gli occhi di Michele Balistrieri, che sono però occhi che è come guardare attraverso uno specchio distorcente, perché Michele Balistrieri ha dentro di sé la rabbia di chi ritiene di aver subito da adolescente dei gravissimi torti. Noi sappiamo, insomma, lo sappiamo per esperienza personale, lo sappiamo perché basta leggersi qualunque libro di psicologia, che ciò che succede nell'adolescenza poi segna in qualche modo fortemente il carattere anche da adulti. L'adolescenza di Michele Balistrieri, che qui è raccontata nelle prime 400 pagine di Alle radici del male, è un'adolescenza che parte normalissima. Come tutte le famiglie, la prima scena del libro è una scena in cui lui è seduto con la mamma, il papà, il nonno, il fratello e le famiglie amiche in un salotto in cui su un televisore in bianco e nero nel
Addirittura
1950,
fortunata rispetto alla media.
fortunata per una famiglia ricca, benestante in Libia, nella Libia postcoloniale italiana, e guardano questa bellissima immagine in bianco e nero nel 1958, il Festival di Sanremo, la vittoria di Domenico Modugno con una canzone bellissima che tutti conosciamo, che comincia con una frase emblematica per tutto il libro. La frase è: "Penso che un sogno così non ritorni mai più". Volare. Da lì, quello è il momento in cui si è piccoli, si è giovani, si pensa che la vita sarà un sogno. Invece, pian piano, a causa di difficoltà interne alla famiglia, di una divergenza di vedute che si manifesta sempre più forte tra Michele che cresce e il padre che vorrebbe un figlio diverso, diciamo lo vorrebbe come il fratello maggiore, piano piano questa divergenza diventa prima fonte di piccoli screzi, poi di screzi più grandi e poi di cose molto più gravi, perché non le possiamo dire, perché
Eh no,
trattandosi
se
di un
no
giallo.
il bello del libro non ce lo
E
vogliamo
questo fa sfociare
togliere.
due cose: il giallo interno, il do giallo domestico, per cui ci sono dei due delitti che non verranno risolti in Libia negli anni 70, e poi c'è il giallo sociale, c'è tutto il complotto che Michele sente crescere intorno a sé per cambiare regime in Libia. Perché per cambiare regime in Libia? Perché la Libia a quel tempo, fino a tanti anni prima, era stato uno scatolone di sabbia in cui al massimo si coltivavano gli ulivi, quindi la ricchezza era sopra la sabbia. Poi invece a un certo punto si scopre che c'è una ricchezza sotto la sabbia, molto più importante di quella che sta sopra la sabbia, perché è la ricchezza che fa andare avanti le nostre automobili, riscaldare le nostre case e far lavorare le nostre aziende. E lì cambia tutto, perché la Libia diventa un posto completamente diverso, personaggi strani si aggirano e a un certo punto Michele capisce che suo padre è coinvolto in qualche cosa che a lui non sta assolutamente bene. Poi non diciamo altro rispetto a
Esattamente.
questo.
Ecco, in questa seconda parte della trilogia, dunque, che dicevamo di non voler raccontare, però possiamo comunque dire che scopriamo le ragioni del carattere e della
Certo.
formazione di Balistrieri, la sua vita di ragazzo, dicevamo, la ricca famiglia e la madre Italia, perché poi ci
Sì.
sono queste due realtà di fatto, no? Il padre siciliano poverissimo in origine, che quindi tutto sommato ha trovato il benessere. Non vuole più tornare
Esatto,
indietro e rischiare
esatto.
questa cosa, mentre la madre, che si chiama Italia,
Non a caso,
non a
ovviamente.
caso stavo appunto dicendo, figlia e peraltro anche nipote di due eroi fascisti al tempo della conquista coloniale appunto in Libia, beh, queste due parti sostanzialmente ancora una volta raccontano la scissione interna, tutto
Di
sommato,
Michele
anche dello
Balistrieri.
stesso Michele
Certo,
Balistrieri, no? E
certo.
poi naturalmente si arriva, oltre che alle sue origini, anche a quella che è la realtà di un'Italia che si sta comunque avvantaggiando
Certo.
di quello che capiterà con l'arrivo di Gheddafi e del
Assolutamente sì.
complotto che è in atto, no? Quindi un'Italia già collusa,
Sì,
che racconta
assolutamente.
un tema importante, ma anche l'Italia postcoloniale e il destino degli italiani in Libia. Quindi sono molti i livelli di racconto sociale.
Sono moltissimi e fanno tutti poi capo allo stesso punto, che questo adolescente cresce con una diatriba interna alla famiglia tra il padre, che diventa il più grande imprenditore in Africa e che ha in mente di fare i soldi velocemente attraverso il petrolio, e la madre, che invece è figlia di un signore che è un ex contadino veneto, che è venuto lì, ha sbancato la sabbia, ha piantato gli ulivi, insomma, in cui il lavoro quotidiano pagava e la ricchezza si costruiva con il lavoro
Un po' vecchia
quotidiano.
maniera, no?
Vecchia maniera.
Concepire l'arricchirsi in vecchia
Vecchia
maniera
maniera.
o
Invece il padre di
quella.
Michele è un siciliano poverissimo, venuto dalla povertà assoluta, che diventa ricco e dice ai suoi figli: non voglio mai più che nessuno di voi debba passare quello che ho passato io. Ed è pronto a farlo a qualunque costo, anche a costo di complottare per rovesciare il regime in Libia e avvantaggiarsene e portare su un
Quello che allora
personaggio,
era un capotribù, si
quello che
pensava più o meno
allora era.
innocuo
Sì,
e strumentalizzabile, che di fatto poi così non è stato, perché si trattava di Muammar Gheddafi.
Esatto. E questo, insomma, segna evidentemente il carattere di questo adolescente e lo rende quel personaggio insopportabile che effettivamente Michele Balistrieri è. Io ho cercato di fare un'innovazione vera in questi gialli. Normalmente lo scrittore scrive, anche se l'investigatore è un po' violento, ubriacone, divorziato, eccetera, però viene descritto in modo tale che al lettore risulti comunque accattivante e simpatico. Io ho
Il
voluto
lettore
mettere.
tendenzialmente sta dalla
Sta
parte
dalla
del.
parte. Io ho voluto creare una situazione, e credo di esserci riuscito per alcune cose che poi le dirò, a creare una situazione in cui almeno per una parte dei lettori questo fosse inconciliabile, nel
Veniamo
senso
dopo
che.
su questo, perché
Esatto.
merita più attenzione. Secondo me vorrei arrivarci anche attraverso una canzone che è molto importante. Ecco, non dimentichiamo però che lei è cresciuto davvero in Libia e questo è un aspetto non secondario della faccenda, perché noi lettori respiriamo la sabbia di cui lei parla, ce l'abbiamo tra i denti mentre leggiamo, rivediamo, peraltro c'è anche una piantina benché sommaria che ben spiega i movimenti a Tripoli,
Perché è un
di tutta
giallo,
la
quindi la
famiglia.
piantina serve
È
un pochettino.
utilissima, anzi molto utile
Sì,
direi
molto
proprio
utile
per
per il
noi
giallo, sì.
lettori, ma sostanzialmente è la prova provata di chi ha respirato, ha avuto i 40 gradi sulla testa, ha sentito appunto la sabbia tra i denti del Ghibli. Insomma, sono tante le sensazioni che lei ci regala e sono quelle di chi ha anche verosimilmente vissuto quella realtà.
Sì, io su questo devo dire che le prime 400 pagine di Alle radici del male, che sono quelle ambientate nella Libia postcoloniale di fine anni 60, sono quelle che probabilmente ai lettori in questo momento piacciono di più, perché percepiscono un'intensità emotiva, una passione straordinaria. È un giallo all'interno di un romanzo con passioni violentissime che esplodono e che nascono certamente dal fatto comunque di averle vissute direttamente, perché è vero che oggi con internet noi potremmo anche documentarci sulla battaglia in Afghanistan o la battaglia in Iraq e poi scriverci un libro sopra, però non essendoci stati non è la stessa cosa, cioè le emozioni sono quelle che si vivono stando sul posto nel momento in cui le cose accadono. Io ho avuto la fortuna, la sfortuna sotto certi aspetti di esserci in quegli anni, e quello che ho trasferito emotivamente dentro il libro è quello che emotivamente le persone hanno vissuto. Credo che i lettori tutti lo percepiscano, e molti mi ringraziano anche di aver portato a conoscenza dei
Esatto.
lettori italiani una storia italiana che non è molto nota, perché questa storia della Libia e dell'avvento di Gheddafi è qualcosa che l'Italia ha preferito nascondere sotto il tappeto come la cenere che cade e non si vuole far vedere.
E questo è uno dei meriti effettivamente del romanzo a cui volevo arrivare. Il noir in questo caso diventa importante perché sa implementare e raccontare, quindi restituire poi a noi lettori la storia di un paese anche nei suoi lati oscuri o volutamente trascurati, no? Una cosa importante che possiamo leggere da lei scritta proprio sul verso di copertina è: questo libro è un romanzo, non un saggio. Non ho avuto la pretesa di ricostruire la verità, ma ne ho immaginate di possibili. Quindi il potenziale che la finzione ha nel ricostruire
Sì. Io
ciò che è stato.
credo che il noir abbia un ruolo in questo senso e che sia una lettura molto utile. Non parlo dei miei noir, ma in generale, una lettura molto utile quando coniuga una storia gialla bella, perché il lettore deve comunque essere, insomma, avvinto dalla storia, quindi essere partecipe, avere interesse a capire come va a finire. Però se intorno alla storia gialla crea un'ambientazione che racconta una storia sociale, perché altrimenti, ecco, ci sono dei gialli che io leggo che sono fatti anche molto bene come trama, ma potrebbero essere se ambientati sulla Luna o ambientati 100 anni fa o fra 100 anni sarebbe la stessa cosa, non apportano nessun valore tranne quello intellettuale della trama gialla. Io invece credo che Noir possa fare di più e credo che Noir possa realisticamente prendere quelli che sono alcuni elementi della realtà e sopra costruire un'ipotesi, proprio perché non sono dei saggi, ma un'ipotesi che sia un'ipotesi basata su alcuni elementi della realtà. Come dico ogni tanto, uno può anche credere che Kennedy sia stato ucciso da Harvey Oswald da solo, oppure può credere che sia stato un complotto, e ci sono tanti indizi che portano all'idea di un complotto. Qui è un po' la stessa cosa, uno può credere che un sottufficiale di 26 anni nel 1969 si impossessi del potere per oltre 40 anni di un paese che aveva una ricchezza straordinaria e importantissima per il mondo intero. È possibile che l'abbia fatto da solo? Sì, è possibile che l'abbia fatto da solo, come è possibile che Oswald abbia sparato da solo a Kennedy, però ci sono tanti indizi e tante cose che dicono che non è stato così.
Che l'affare era più grosso.
Insomma, che l'affare era più grosso, che c'era molta gente interessata e che molta di questa gente stava anche in Italia, diciamo.
Ecco, io credo che non sia un caso che l'autore di Romanzo criminale, Giancarlo De Cataldo, si sia tanto entusiasmato alla sua scrittura, ai suoi romanzi, da volerci mettere le mani e con altri cominciare a scrivere la sceneggiatura di quella che sarà un film. Secondo me sarà più di un film, saranno tre film, suppongo.
Ma infatti questa, diciamo, è una giustissima battuta, ma è la vera difficoltà, perché Tu sei il male obiettivamente non è un romanzo scritto per il cinema, è un romanzo scritto per dare al lettore grandissime emozioni. E le emozioni si danno dalla profondità dei personaggi e delle ambientazioni. Il cinema sulla profondità dei personaggi e delle ambientazioni, il cinema di oggi è un po', come posso dire, un po' carente, perché vuole azione, vuole tanta azione. E se uno prende Tu sei il male, lo scarnifica riducendola a un giallo, francamente non fa un buon servizio. Quindi è molto complicato riuscire a tenere un
equilibrio. Ma nelle mani di De Cataldo abbiamo buone speranze.
Sono ottime mani, assolutamente. Sono le mani più giuste, anche perché loro hanno già fatto questa operazione con Romanzo criminale, è stata un'operazione di grande successo. Rimane il fatto che tra romanzo criminale film e romanzo criminale serie televisiva, forse la serie televisiva è quella che in realtà restituisce allo spettatore maggiormente il senso del libro, e quindi insomma torniamo un po' al fatto che il cinema col suo ora e 50 a volte costringe un pochettino a tagliare sulle emozioni per andare sull'azione, perché pare che oggi insomma l'azione paghi più che l'emozione.
E poi diciamola tutta a favore della narrativa, della letteratura, c'è comunque il fatto che il film te lo puoi fare tu.
Sì,
regala qualche cosa di più la lettura. Questa è una mia personale opinione, non saranno d'accordo quelli che preferiscono il cinema. Io ho ancora molte cose da chiederle, però c'è un brano che viene citato più volte, in apertura intanto di tre versi ed espressamente più volte nel romanzo, anzi viene proprio regalato il disco, ed è quello di Leonard Cohen. Ora io vorrei che lo ascoltassimo insieme e poi a questo punto cominciamo a parlare di Michele Balestrieri.
Sì, perché ha fatto benissimo, perché quella canzone è la canzone che sostanzialmente porta a quel personaggio.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I his horn, I have torn everyone who reached out for me.
come un uccello sul ramo, come un ubriaco nel coro di mezzanotte, ho tentato a modo mio di essere libero. Sì. Questi tre versi di una vecchia canzone di Leonard Cohen, peraltro indimenticabile come tutta la sua produzione, poi le voglio chiedere una cosa personale, ci porta a dire in tre versi quello che forse potrebbe essere la lettura migliore del nostro protagonista Michele Balestrieri.
Sì, direi di sì, non per niente questa è la canzone che ricorre nel libro, che lui sente, la canzone che gli viene regalata a quando lui è un ragazzino dal suo grande amore giovanile, perché il suo grande amore giovanile già ha percepito che Michele è così. Un uccellino sul filo, col vento, e quindi un uccellino che aggrappato con le zampette al filo oscilla da una parte all'altra, un ubriaco nel coro che cerca la sua via per essere libero, in una famiglia dove c'è un padre molto molto forte, che lo spinge in una direzione, una madre molto molto forte che lo spinge in un'altra direzione, e Michele a un certo punto in qualche modo sceglie una direzione che lo porterà a un conflitto eterno,
molto, molto
a un
forte.
Conflitto eterno, eterno, e lo porterà ad essere quella persona veramente pessima sotto certi aspetti, descritta da me volutamente pessima, ce ne sono tante di cose pessime di Michele Balestrieri, ma pessime veramente, cose che danno fastidio alla gente.
Pesanti.
Pesanti, ma non è il passato fascista in ordine nuovo, è la superficialità con cui affronta la scomparsa di quella ragazza di 18 anni, il menefreghismo rispetto ai genitori che hanno perso la figlia, sono una serie di cose che veramente danno molto fastidio. Eppure nonostante questo, l'altro giorno ho ricevuto una mail da una lettrice che secondo me ha colto proprio la sintesi di questo, mi ha detto: Michele Balestrieri è l'unico personaggio che ho letto a cui si può perdonare l'imperdonabile. Perché c'è dell'imperdonabile in Michele Balestrieri, ma in qualche modo lo si può perdonare, non giustificare, perdonare è diverso da giustificare, lo si può perdonare perché c'è un elemento che non manca mai in Michele Balestrieri, che è la buona fede, la lealtà, e la lealtà finale, totale, a qualunque costo, ed è quella che poi è quel senso così totale della lealtà, che era quella di sua madre Italia, che lui ritiene che invece l'Italia paese abbia tradito più volte.
Esatto.
E quindi lo porta ad essere verso l'Italia, verso gli italiani, totalmente, ma neanche ostile, peggio, sprezzante, insomma, lui considera gli italiani della gente che non vale niente. Ecco, questa è un po' la...
Lui dice più volte che è un'Italia che tradisce, che tende a tradire, lo dice in modo, naturalmente declinandolo diversamente, sì, più volte, in più situazioni, in modo quasi ossessivo. Dunque, il suo protagonista merita questa attenzione, perché se da un lato lei è riuscito ad essere così bravo da costruire un commissario antipatico, cosa assai rara, antipatico sul serio, come diceva, sì, lei, non arruffato, stropicciato o perdente.
No, perché ecco, quello c'è in tanti libri, personaggio, esatto, violento, un po' ubriacone, un po' triste.
Un po' perdente.
Ma Balestrieri è un'altra cosa, Balestrieri è uno che veramente i genitori possono odiarlo per quello che fa rispetto
a questo passato oscuro, sì, che naturalmente non è politically correct, ed è una cosa.
Sì.
Ha un presente maschilista e sciupa femmine che si spiega forse anche nella lettura di questo,
sì,
secondo volume, almeno in parte.
Del male, certo.
È un uomo però tutto sommato sostanzialmente sgradevole, urticante se non sgradevole qua e là, che poi finisce col piacere, come diceva giustamente la sua lettrice nella mail che ci ha citato adesso. È un uomo tutto sommato tutto d'un pezzo, con un, sì, po' la fissa della lealtà, che ha, sì, un senso però.
Questa fissa della lealtà, combinata con ciò che gli succede nell'adolescenza, nei suoi primi rapporti con le donne, in particolare leggendo Le radici del male, uno può capire perché in Tu sei il male Michele Balestrieri è
così. Quando capisce anche Le radici di Balestrieri.
Capisce Le radici di Balestrieri. Lui si ritiene vittima della slealtà, e questo suo ritenersi vittima della slealtà, per uno che la lealtà la considera come l'unico e supremo valore, lo porta poi a considerare le donne nel modo in cui lui le considera, cioè per lui le donne esistono solo sdraiate o sul suo letto o sul tavolo dell'obitorio, non ci sono altre alternative, non ci sono donne in piedi. E questa sua visione distorta del mondo, oltre a essere molto fastidiosa per le lettrici, perché poi si manifesta nelle cose che lui dice, più ancora che nelle cose che lui fa, no? Quando dice: tanto con me superano il loro limite e poi possono tornarsene dai loro mariti e dai loro fidanzati facendo finta di niente. Io in realtà sono l'unico uomo che non gli ha mai mentito, perché non gli ha mai promesso nulla. Sono cose che, a leggerle da un punto di vista femminile, io ho consapevolezza che possono dare molto fastidio.
Penso sia fatto apposta.
No, è fatto apposta, scritto apposta, ma è quello che Michele Balestrieri è veramente, ed è quindi Poi questa cosa, questi pregiudizi, questa rabbia, questo senso di disprezzo verso gli altri, poi in qualche modo genera problemi sugli indagini, perché normalmente, un'altra cosa particolare di Tu sei il male e alle radici del male, che normalmente in un giallo, se il lettore segue il percorso mentale dell'investigatore, cioè di Poirot o di Maigret, resti un passetto indietro, però piano piano ti avvicini a chi è l'assassino. Invece Michele Balistrevi ti conduce per strade così totalmente assurde a volte, per cui il lettore, se segue il suo pensiero, si allontana dal capire chi è l'assassino. Tant'è vero che, questo forse lo possiamo dire, in entrambi i libri poi c'è proprio questo riscatto della figura femminile agli occhi di Balistrevi, perché sono in entrambi i libri due donne, due eroi. Gli eroi veri di questi libri sono le donne, i veri eroi, perché Balistrevi è l'antieroe, i due eroi veri,
Lui è
sia in
l'antieroe
Tu,
nero.
lui è l'antieroe nero, ma gli eroi positivi di questi libri, sia in Tu sei il male che nelle radici del male, sono due donne che lui ha sottovalutato per tutto il libro e disprezzato.
Se dobbiamo cominciare a tirare qualche pur breve conclusione, in fondo capiamo dai suoi due primi libri sui tre che non c'è grande differenza tra il commissario e gli assassini. Potrebbero
Esatto,
essere invertite le parti. Esatto.
assolutamente. Ma il titolo scelto Tu sei il male è proprio un po' un'esemplificazione di questo, perché è una frase assurda che non si può dire praticamente a nessuno. Di nessuno si può dire Tu sei il male. Io credo che il male sia purtroppo oggi molto diffuso nella nostra società. Ciascuno di noi dentro di sé ha tanto di bene e un poco di male. Tutti nasciamo così e poi normalmente rimane così, rimane questa la proporzione. Ci sono poi i casi della vita che portano alcune persone per dei bivi anche imprevedibili, degli incroci casuali, purtroppo a trasformare quella piccola parte di male che abbiamo in noi in una parte di male molto più grande. Ed è quello che succede all'assassino in Tu sei il male. Le prime tre righe di Tu sei il male, l'assassino parla e dice: forse quello che è successo a me la prima volta poteva succedere a chiunque di voi, no? E questa è la frase chiave del libro, perché un po' di tutto, Michele Balistrevi non è migliore degli assassini che lui scopre.
E non è neanche il male
E non
assoluto.
è il male assoluto, così come non lo
Certo.
sono gli assassini che lui scopre. Tutti i personaggi dei miei libri sono allo stesso tempo buoni e cattivi, tutti hanno punti belli e punti brutti. Poi, a seconda dei gusti dei lettori, alcuni sono amati e altri odiati, ma lo
Certo.
stesso personaggio è amato da alcuni e odiato da altri.
Questo va da sé. Però è anche vero che tutti sono collusi con una realtà tutto sommato, sporca in cui siamo immersi.
Diciamo che tutti sono
Siamo tutti
collusi con. Come
corresponsabili
direbbe
anche.
Balistrieri, siamo tutti collusi con la vita, nel
Sì,
senso che la vita di oggi,
esatto.
senza andare a fare crimini grandi, però obbliga ciascuno di noi a fare una serie di piccoli compromessi, che è quella collusione morale che Balistrieri tanto disprezza negli italiani. Cioè il
Esatto.
fatto che, e poi lui lo dice a un certo punto, lo dice con una frase terribile che in Italia è assolutamente, diciamo, vietata, quando dice al senatore Busi del Partito Comunista, e lui gli dice che, guarda, che cercare l'assassino in mezzo ai traditori è più facile, perché in realtà i traditori sono sempre stati in Italia, i traditori sono fra noi. E i traditori sono anche quelli che in qualche modo hanno tradito nella Seconda Guerra Mondiale un regime che comunque stava lì e stava combattendo una guerra. Sono cose molto dure, molto difficili oggi a dire. Quello è il punto di vista di Balistrieri.
E non è un caso che lei torni pervicacemente agli anni Ottanta.
Sì.
Quello è un decennio di snodo per l'Italia, forse anche non solo per l'Italia, allargherei il discorso naturalmente, quindi forse per tutta la nostra società. Sono quelle le origini del male che
Ma
vengono.
l'origine del male credo che sia nel cambiamento che c'è stato a un certo punto nel modo di vivere, per cui prima, e questo prima possiamo poi definirlo a un certo punto come la fine degli anni 70, metà degli anni 70, però fino a un certo punto, vede, il nonno di Michele Balistrieri aveva costruito la sua fortuna lavorando ogni giorno. Quest'uomo aveva avuto dei campi di sabbia dal regime fascista in Libia, aveva tolto la sabbia, aveva costruito i canali, aveva poi piantato gli ulivi ci vuole un sacco di tempo prima che producono le olive e l'olio, e piano piano era diventato ricco il nonno. Il padre risponde a un modello diverso di modo di fare la ricchezza, con la finanza, col petrolio, rapidamente, cioè che non bisogna lavorare tutta la vita per diventare ricchi,
Si può
bisogna diventarlo molto
bypassare la
rapidamente.
fatica.
E tutto questo, e sono questi due mondi che sono in conflitto dentro l'anima di Michele Balistrevi. E qual è il punto di passaggio? Il punto di passaggio io l'ho identificato nei primi anni Ottanta per tutta una serie di motivi, poi ciascuno di noi può avere il suo punto di vista. I libri, tutti e due, hanno un'ambientazione nei primi anni Ottanta. In particolare nel secondo c'è questo sogno, all'inizio degli anni Ottanta c'è questo piazzale a Roma, siamo a Roma, c'è un piazzale d'asfalto sotto il sole di fine agosto, in cui migliaia di giovani ragazze, sedicenni, diciassettenni, diciottenni, accompagnate dalle loro mamme, vengono truccate perché devono fare il provino per entrare come vallette in questa nuova grande televisione privata che si chiama Extra TV.
E noi ricorriamo col pensiero naturalmente a ciò che è accaduto, evidentemente.
E il sogno che cambia, cioè vuol dire per sognare non bisogna più lavorare, studiare all'università, trovarsi un lavoro, cioè, ma si può bypassare tutto questo perché facendo un provino in TV entri e diventi famosa e forse ricca.
E questo racconta il nostro presente.
E questo parla molto anche del nostro presente.
E quindi è vero, secondo lei, che molti aspetti dell'evoluzione morale, sociale, economica e direi quindi della trasformazione quasi genetica, se mi permette questo abuso del termine, di una intera generazione, di un paese, si analizza meglio attraverso il noir?
Io ritengo che ci siano anche altri strumenti, indubbiamente, però il noir ha la caratteristica di poter tenere avvinto il lettore, se è un noir scritto bene ovviamente, intorno a una storia che se fosse solo un saggio, cioè se non ci fosse i delitti, i serial killer, le indagini, magari il lettore dopo un po' si stuferebbe di leggere tutte le cose che scrive Costantini sull'andamento sociale dell'Italia, sul cambiamento dei costumi. Invece messe all'interno di un noir, credo che queste storie possano avere una valenza veramente diversa. Io credo che De Cataldo abbia fatto un'operazione straordinaria con il romanzo criminale, perché non è la storia di quei criminali, ma è la storia morale di ciò che c'è intorno e del perché si sviluppano certe cose. Serve alla gente per capire. Io credo che uno dei modi, noi adesso parliamo tanto di crisi, eccetera, ma al di là delle crisi economiche, dei tassi di interesse, dello spread, e la crisi è morale, cioè il problema è che senza un ritorno morale a determinate cose, collettivo, non solo dei politici, i politici sono l'espressione della collettività, visto che siamo in democrazia, senza un ritorno morale collettivo è molto difficile uscire da questa situazione. Noi abbiamo perso il senso di quello che voleva dire costruire la vita.
Roberto Costantini, in fondo il protagonista del suo romanzo, della sua trilogia, ha un'analisi tutto sommato simile a quello che abbiamo detto fino adesso. Il problema è che fa delle conclusioni diverse, tira delle conclusioni assolutamente diverse, insomma. Cioè, secondo lui, per spazzare ogni sorta di corruzione e di malaffare, ci vorrebbe un uomo solo al comando, mentre lei, Roberto Costantini, dice che vuole più democrazia.
Sì, io non condivido le opinioni di Michele Balistrieri, tranne alcune su cui la penso esattamente allo stesso modo. Però per il lettore, quello che conta per me è che il lettore, leggendo Tu sei il male, leggendo Alle radici del male, si ponga lui quel problema. A me interessa che i lettori, in qualche modo, leggendo i miei libri...
Vada un po' in crisi
comunque, si pongano loro e dicano, ma io che cosa farei, che cosa penso di questa cosa, no? Banalmente, il finale di Tu sei il male, l'ultima pagina di Tu sei il male, lascia il lettore in sospeso su un dilemma etico su cui ho ricevuto migliaia di mail che dicono, va bene, ma dopo allora che cosa succede? E la mia risposta è, ma tu cosa faresti? Tu cosa faresti a quel punto?
Cioè, ci interroga, riassumendo.
Sì, io credo che sia interessante. A me piacciono i libri, quando li leggo, certi libri, quelli che mi costringono a porre a me stesso delle domande, perché sono delle cose che aiutano il lettore a leggere una storia divertente, ma anche a crescere, a porsi delle domande che magari non si è mai posto in un certo modo.
Roberto Costantini, a me restano due o tre curiosità che in coda alla nostra chiacchierata mi piacerebbe poter evadere. Intanto, lei ha affermato di non essersi sostanzialmente ispirato ai gialli o ai giallisti, anche se poi qua il nostro Balistrieri è già dotato sin da ragazzo e fa un'analisi e un'indagine perfettamente in linea con Agatha Christie. Ma questo va bene, no? A parte questo, dicevamo che lei non si è ispirato sostanzialmente ai giallisti, ma a Milan Kundera.
Sì.
E questo mi ha stupito, ma mi intriga molto. E per la costruzione dei personaggi, già qui capisco di più, a Georges Simenon.
Ma io credo che adesso poi ognuno di noi ha i suoi gusti, quindi io rispetto molto.
Però mi intriga Milan Kundera.
Io guardi, credo che quello che a noi piace nella vita, quando leggiamo un libro o vediamo un film, quello che poi ci ricordiamo a distanza di 10 anni, io adesso ci sono degli ascoltatori in linea, fate uno sforzo, ricordatevi delle scene di un film o di un libro che vi ricordate che avete visto 10 anni fa. Quelle che vi ricordate non è che ve le ricordate per la trama, per la parte intellettuale, ve le ricordate per le emozioni che vi hanno regalato, proprio perché vi sono rimaste dentro dal punto di vista emotivo, non è la storia, è l'emozione di quella scena, di quel personaggio, certo, di quella cosa. E credo che in questo, ecco, Kundera sia per esempio straordinario, nel senso che i libri di Kundera sono dei gialli dell'anima e uno leggendoli si pone tante cose che riguardano se stesso, che aiutano a crescere. Io, ecco, questo, ritorno sempre a questo, la scrittura in qualche modo, senza annoiare, senz'altro, però deve aiutare il lettore a porsi delle cose che lo aiutino in qualche modo a farsi un'opinione, a farsi un'idea anche di se stesso. Credo che Kundera in questo sia fantastico. Se Kundera potesse e volesse scrivere un giallo, io credo che sarebbe sicuramente uno dei capolavori dei gialli, un giallo forse fra i più grandi della storia, non credo che ne abbia voglia, eccetera. E Simenon è un po' così, Simenon, se ci pensiamo, i gialli gialli di Simenon non hanno trama, sono debolissimi come trama, mentre quelli di Agatha Christie sono fortissimi come meccanismo giallo, ma sono debolissimi come profondità dei personaggi. Quelli di Simenon sono il contrario, non hanno trama, ma hanno dei personaggi che tu ti ricordi, perché alcuni almeno ti ricordi, perché sono di una straordinaria passione emotiva. Io credo che poi alla fine noi nella vita lavoriamo, abbiamo la famiglia, abbiamo tante cose da fare. Quando leggiamo un libro, vediamo un film, per noi quello che conta è la passione che questa cosa ci suscita. Ecco, per me Tu sei il male e Le radici del male sono libri in cui le passioni sono forti quanto la trama gialla, se non di più. Le passioni in cui si manifestano sono libri in cui sono passioni fortissime, lei lo sa, sia passioni legate all'amore, amori possibili e amori impossibili. Impossibili, ma più che impossibili, proprio che non devono esistere, amori che non devono esistere. Ci sono amicizie formidabili che durano 25 anni e che poi sì, poi
c'è anche
no.
Un po' l'archetipo dell'amore passionale, c'è l'archetipo dell'amicizia totalizzante, c'è l'archetipo dell'idealista, tutto sommato, alla fine possiamo anche arrivare a dire.
Cioè, e poi quando queste cose vengono tradite c'è la violenza, c'è una violenza certo. Inaudita, perché in alcune parti di Tu sei il male e delle radici del male, e anche questa è forse anche un'accusa che mi è stata fatta da alcuni lettori, la violenza supera forse il limite della tollerabilità, ma è perché le passioni a monte, quelle positive, sono molto forti.
Senta, a me resta qualche curiosità ancora. Per esempio, lei, abbiamo detto, è cresciuto in Libia. Sì. È passato del tempo, se non sbaglio, a 18 anni ha lasciato la Libia, giusto? Sì. Ecco, e che cosa le resta, al di là di quello che noi abbiamo poi ritrovato nelle pagine delle radici del male? Che cosa le lascia oggi, a distanza di decenni, questa
Guardi,
parte della sua esistenza?
Quell'esperienza è un'esperienza particolare, perché veramente mi ha consentito, o mi ha costretto, a seconda di come uno la vuole vivere, a percepire subito la differenza tra il vivere lavorando quotidianamente e costruire la vita con il lavoro, come la costruzione dei campi di ulivo partendo dalla
sabbia,
e invece il contrasto con un modo di vivere e di fare ricchezza completamente diverso, perché con la scoperta del petrolio io le assicuro che in Libia sono arrivati giù personaggi di ogni genere e specie che tutto avevano in mente meno che di lavorare, posto che comunque guadagnare tanti soldi forse può essere definito un lavoro, cioè guadagnare tanti soldi senza fare praticamente nulla, cioè spostando astrattamente soldi, guadagnando delle piccole percentuali su provvigioni petrolifere. Se quello è il lavoro, ecco, io questa cosa me la ricordo degli ultimi anni a Tripoli, ho vissuto quella cosa e mi è rimasta dentro per sempre, cioè la differenza tra il lavoro vero e quello che non è il lavoro, ma è un'altra cosa.
E poi non sfugge però la dedica del suo libro, che oltre a due persone, a Vilma e Olderico, è al popolo libero della Libia. Ecco, lei si è anche espresso sui quotidiani, se ben ricordo, sì. In vari articoli con quello che è successo, la cosiddetta primavera araba, insomma, sì. La guerra dell'anno scorso, perché è passato grosso modo un anno.
Sì, sì.
Se lei potesse in due parole dirci come stanno le cose oggi, che credo sia un piccolo... una grande difficoltà.
No, ma guardi, io penso che intanto ci siano delle differenze importanti tra i tre paesi che hanno attraversato nel Nord Africa quella situazione, cioè l'Egitto, la Tunisia e la Libia. La situazione non è la stessa. Parlando della Libia, che è quella che conosco meglio, dove ho ancora tantissimi amici che hanno combattuto in questa che è stata una vera e propria guerra civile, hanno combattuto sia da una parte che dall'altra. Io ho conoscenze, certo. Amici che hanno combattuto contro Gheddafi e pro Gheddafi. Ed è per questo che poi la mia dedica è al popolo libero della Libia, perché il Tu sei il male, se lo vede, è dedicato al popolo della Libia.
Sì.
Poi sono successe delle cose tra Tu sei il male e Le radici del male, per cui ho potuto aggiungere l'aggettivo libero, che secondo me è molto importante, perché libero vuol dire comunque libero. Non vuol dire che le cose siano necessariamente meglio, perché libero significa
ma
anche
che agisca in nome della libertà.
Esatto, cioè, libero vuol dire che probabilmente ci sono più conflitti adesso di quelli che c'erano quando c'era Gheddafi, più conflitti interni, proprio perché la libertà porta dei conflitti. Però è meglio un popolo libero che un popolo assoggettato per 40 anni a una persona per la quale nessuno poteva uscire in un caffè e dire che non era d'accordo, perché rischiava di essere arrestato e sparire per 20 anni. È meglio un conflitto che pian piano si articoli, si risolverà, si spera in qualche cosa, che non una cosa di quel genere. Io ho amici che hanno vissuto la loro giovinezza senza poter dire una parola sulla politica per 20 anni, cioè come se noi qui non potessimo mai, cioè io vorrei che appunto gli ascoltatori italiani, svizzeri, pensassero, pensa cosa vuol dire dai 18 anni ai 58 anni, perché Gheddafi doveva 40 anni, non poteva esprimere una parola sulla politica del proprio paese. Noi che ne prendiamo? Ecco, penso che sia meglio libero e conflittuale che non così. Guarda, io la sintesi ho scritto sul Corriere della Sera quando me l'hanno chiesto il giorno dopo che è morto Gheddafi. La prima frase che ho scritto diceva: non si deve esultare per un assassinio, però si ha il diritto quantomeno di essere contenti.
Roberto Costantini, l'anno scorso è uscito Tu sei il male, anzi nel 2011, ormai siamo nel 2013, a fine 2012 Alle radici del male. Aspettiamo il terzo, affinché si possa parlare davvero di una trilogia.
Certo.
Ci anticipa qualche cosa?
Ma il terzo sì, qualcosa vi posso anticipare. Il terzo, i tre periodi storici, Tu sei il male si svolge, come ha detto lei all'inizio, nel 1982 e poi nel 2006. Quindi l'ultima parte di Tu sei il male è vicino ai giorni nostri. Invece Alle radici del male si svolge negli anni 60 e poi nell'82, subito dopo la parte di Tu sei il male. Quindi il terzo ritorna all'attualità, perché il terzo chiude la storia, quindi ritorna proprio ai giorni di oggi, al 2011 in particolare, perché il terzo è un giallo che si svolge interamente in Italia e che alla fine si ricongiunge e si richiude in Libia, ma nella Libia della guerra civile, nella Libia in cui poi finisce, si chiude praticamente come si inizia con l'arrivo di Gheddafi, si chiude con la fine di Gheddafi, si chiude il giallo e si chiude il giallo sociale, si chiudono tutte e due. E quindi è ambientato ai giorni nostri, totalmente ambientato ai giorni nostri, per la maggior parte in Italia, per una parte, la parte finale, proprio finale, è a Tripoli, nella Tripoli sconvolta dalla guerra civile di liberazione.
Grazie a Roberto Costantini. Ricordo che chi si fosse interessato trova in libreria Tu sei il male e Alle radici del male, ambedue pubblicate da Marsilio, i primi due libri, i primi due round, qualcuno li ha definiti, di quella che sarà la trilogia del male e che vedrà per l'appunto la luce nella sua completezza l'anno prossimo.
Guardi, in linea di massima io direi no, quest'anno, perché a settembre, perché Alle radici del male è un libro che in qualche modo poi si collega al terzo, è meglio non far aspettare il lettore troppo tempo. Io ho già finito di scriverlo, per cui insomma dobbiamo solo scegliere il titolo, bisogna trovare un altro titolo col male. Avevamo pensato alle 50 sfumature del male, tanto per farci quattro risate, ma sto scherzando evidentemente. Per avere successo commerciale.
Le 1000 sfumature del male, così andiamo oltre.
Vabbè, no, è una battuta, ovviamente.
Certo. Grazie a Roberto Costantini, complimenti e congratulazioni, grazie per questi due libri, siamo in attesa del terzo e anche grazie per la sua gentilezza e per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.